Adesso, professor Pascolini.
Grazie. Buon pomeriggio a tutti e ringrazio gli organizzatori per avermi dato modo di partecipare a questo importante convegno. Dico subito che dopo le ampie prospettive aperte dagli interventi precedenti, io mi focalizzerò su un tema molto molto specifico che riguarda appunto relazione, se volete, fra la Carta delle Nazioni Unite e le armi nucleari. Nella Carta delle Nazioni Unite non vi è alcun riferimento esplicito alle armi nucleari, ma la loro esistenza e il loro recente impegno in Giappone incombevano sugli estensori della Carta. E certamente, certamente a tali armi soprattutto si fa riferimento al punto 4 dell'articolo 2 della Carta, quando si proibisce la minaccia dell'uso della forza, e al punto 1 dell'articolo 11 in cui si affida all'Assemblea Generale il compito di considerare i principi governanti, il disarmo e la regolamentazione degli armamenti. Di fatto, la primissima risoluzione dell'Assemblea Generale, il 24 gennaio del 1946, riguarda appunto la creazione di una commissione allo scopo di affrontare i problemi generati dalla scoperta dell'energia atomica. In particolare si chiedeva alla Commissione di procedere con la massima celerità a esaminare tutti gli aspetti del problema e a fornire proposte specifiche per estendere a tutte le nazioni lo scambio delle informazioni scientifiche di base a scopi pacifici, controllare l'energia atomica per assicurarne l'impiego a soli scopi pacifici, eliminare le armi nucleari dagli arsenali nazionali e creare salvaguardie efficaci per garantire la protezione degli Stati da evasioni e violazioni. Come si sa, la Commissione non riuscì a raggiungere i suoi scopi, da una parte per la volontà americana di mantenere il monopolio nucleare più a lungo possibile e per la determinazione sovietica di acquisire al più presto l'arma nucleare. Venne così vanificato il lungimirante lavoro della Commissione Hutchinson-Lilienthal, segnando il primo di una lunga serie di fallimenti sulla via del disarmo nucleare. Così oggi, 70 anni dopo, abbiamo ancora circa 16.000 armi nucleari, di cui 1.800 sono pronte a essere lanciate nel giro di qualche minuto, e queste armi appartengono a 10 paesi, tutti intenzionati a potenziarle e intesi a conservarle per tempi indefiniti. Oltre a questo vi sono ancora enormi quantità di materiale fissile esplosivo, non tutto adeguatamente protetto, 1.400 tonnellate di uranio altamente arricchito e 500 tonnellate di plutonio, questo in quantità crescente, che sono sufficienti per produrre oltre 150.000 bombe. La situazione è particolarmente grave, ma non è disperata. Infatti, dobbiamo considerare la differenza cruciale che esiste fra armi nucleari e armi convenzionali e, conseguentemente, fra disarmo convenzionale e disarmo nucleare. Come ci insegna Justus Lipsius nella sua influentissima opera, in un sistema di paesi sovrani l'armamento convenzionale è una funzione ineluttabile della ragion di Stato e dell'equilibrio del potere. Pertanto, il disarmo delle forze convenzionali è possibile solamente qualora siano stati eliminati i conflitti politici di fondo e creata una condivisione di valori etici nell'impostazione sociale e di norme guida universali nelle relazioni internazionali. Proprio per la creazione di tali presupposti, la Carta si proponeva di realizzare universalmente i fondamentali diritti umani, la dignità di ogni persona, la parità di diritti fra uomini e donne e di creare le condizioni per un regime globale di rispetto della giustizia e della legislazione internazionali, condizioni queste appunto per arrivare a un disarmo convenzionale. Questi propositi sono ancora un obiettivo lontano, I diritti fondamentali sono largamente negati, le norme universali vengono ignorate e molti Stati perseguono propri interessi nazionali senza inibizioni, trascurando trattati internazionali e leggi consuetudinarie. E questo rende inconcepibile la rinuncia alle armi convenzionali. Però anche in questa situazione di sostanziale anarchia internazionale, di profonde contrapposizioni politiche, di violenti conflitti fra i paesi, la peculiarità delle armi nucleari, la loro irrilevanza per il confronto armato, rende comunque possibile e praticabile il disarmo nucleare totale, come ci ha insegnato magistralmente Hans Morgenthau, che dice che il disarmo nucleare è totalmente differente dal disarmo delle armi convenzionali. Infatti, la dinamica che caratterizza l'equilibrio militare convenzionale nelle politiche di potenza delle nazioni non si applica alle armi nucleari. Un'arma nucleare non è un'arma nel senso semantico convenzionale, non è un mezzo razionale per un fine razionale. È uno strumento di distruzione illimitata e universale, per cui la minaccia o l'attualizzazione di una guerra nucleare non è uno strumento razionale di politica, poiché è uno strumento di suicidio e genocidio. Quindi questo rende possibile anche in situazioni, anche fra paesi fortemente contrapposti, la possibilità di un disarmo, nucleare. L'eliminazione delle armi nucleari garantisce la sicurezza globale, dissolvendo lo spettro che da troppo tempo incombe su tutta l'umanità, ma rafforza anche la stessa sicurezza delle attuali potenze nucleari. Questa verità, sostenuta da sempre da molti scienziati ed esperti, è stata recentemente confermata anche da quattro eminenti personalità che rappresentano il baricentro del pensiero politico strategico americano: Kissinger, Shultz, Perry e Nunn. Ma per liberare il mondo dalle armi nucleari occorre un profondo cambiamento nel modo di concepire i rapporti internazionali. Lo ha subito compreso Einstein, ma ancora non ha raggiunto i responsabili della politica internazionale. Einstein disse: «La prima bomba atomica ha distrutto ben più che la città di Hiroshima. Ha fatto esplodere le nostre superate idee politiche quali le abbiamo ereditate». E come abbiamo cambiato il nostro modo di pensare nel mondo della scienza pura per abbracciare concetti più nuovi e utili, così dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare nel mondo della politica. È troppo tardi per commettere errori. I massimi responsabili della politica internazionale non l'hanno ancora capito, non lo intendono capire. Allora, come è spesso successo nella storia del controllo degli armamenti, si rende indispensabile una decisa azione della comunità mondiale, degli uomini di buona volontà, per costruire e per diffondere la nuova visione del mondo che permetta e imponga la necessità di un mondo privo di armi nucleari. Questa è la nostra speranza e il nostro impegno. Grazie.